In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dopo Maria è ovvio che noi guardiamo a suo figlio, a Gesù. Non sapevo se si può dire di guardare alla fede di Gesù, perché forse da un certo punto di vista sì, ma poi ho pensato, magari poi qualcuno mi fa problema, ma se Gesù è Dio, come fa ad avere fede? Allora ho pensato, facciamo una cosa più semplice. Guardiamo qual è la fede che piace a Gesù. Qual è la fede che lui vede nei suoi interlocutori e che gli dà consolazione, che gli dà gioia. Credo che siamo contenti se anche la nostra fede dà gioia a Gesù. E allora guardiamo qual è la fede che piace a Gesù, la fede ammirevole. Ammirevole. Ho trovato vari passi, ho superato la decina. Ce ne sarebbero altrettanti, e poi ancora. Li ho suddivisi in 5 gruppetti, questa dozzina di brevi passi dei Vangeli. Il primo gruppetto, Gesù, sì, prima di ammirare la fede, guardiamo anche qual è quella fede che non gli piace. E allora troviamo alcuni rimproveri di Gesù a proposito della fede. Poi troviamo che alcune volte esorta alla fede. In quali occasioni? In quali circostanze, situazioni? Finalmente vediamo che anche prega per la fede. Poi ha delle affermazioni, finalmente alcune volte ammira una fede così grande. Cominciamo con rimproveri. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Era tranquillo. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura? Non avete ancora fede? Ecco, vediamo qui che nella paura dei discepoli, una paura che noi diremmo giustificata, non solo, doverosa, se fossimo stati noi nella loro situazione, altro che paura. Gesù vede in questa paura un segno di assenza di fede. Come mai? Sono i discepoli di Gesù. Da Gesù hanno avuto molti segni, molte prove, che lui sa intervenire in situazioni difficili e impossibili. E vedono che lui in questa situazione dorme tranquillo. Se avessero avuto fede in lui, cosa avrebbero fatto? Cosa avrebbero dovuto fare? Avrebbero semplicemente dovuto mettersi a dormire anche loro. Se lui dorme, dormo anch'io. Non è il maestro? Non è da imitare il maestro? Non avete ancora fede? Quindi Gesù vede i momenti di paura, momenti in cui siamo chiamati o interpellati ad esercitare la fede. La fede è la vittoria su ogni paura. Un secondo passo. Egli allora disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». Avete già capito dove ci troviamo? Siamo ai piedi del monte Tabor, del monte dove Gesù era salito con 3 discepoli, è sceso, arrivando trova una folla di gente che discute con gli altri discepoli, con i 9 che erano rimasti lì ad aspettare. E discutono perché un uomo aveva portato il suo ragazzo per essere liberato dal demonio, ma con tutte le loro preghiere o batte la pesca, cosa hanno fatto? Non sono riusciti a fare un bel niente. O generazione incredula, a chi è rivolta questa parola? Ai discepoli? Ai 9? O a tutta la gente? O a tutti insieme? O generazione, il titolo riguarda un po' tutti e forse non solo quelli presenti, ma anche tutta la gente del suo tempo. O generazione incredula. La soluzione a questa incredulità qual è? Portatelo da me. Chi non va da Gesù con i propri problemi è incredulo. Chi non va con fiducia da Gesù con i propri problemi è senza fede. Chi è credente, quando ha qualche angoscia, paura, abbiamo visto prima, qualche problema, anche grosso, situazioni difficili, provocate da qualunque cosa, compreso il diavolo, va da Gesù. Portatelo da me. Il terzo passo è più semplice. Se dunque Dio veste così bene l'erba nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quindi la veste così bene per poche ore, perché poi appassisce, quanto più farà per voi, gente di poca fede. Gente di poca fede. Questo è rivolto a tutti. Ci sono anche i discepoli. Anche a loro è rivolta. Ma poi a tutta la gente che lo sta ad ascoltare. Quindi anche a noi. Gente di poca fede. Quindi quando qualcuno si preoccupa per il mangiare, per il bere, per il vestire, per la pioggia, per la siccità, per l'andamento dell'Italia, per l'andamento dell'Europa, per l'effetto serra, quando uno si preoccupa di tutte queste cose, gente di poca fede. È segno che non è abbandonato al Padre. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio. Queste cose vi saranno date in aggiunta. Non state in ansia. Gente di poca fede. Quindi tutte le nostre preoccupazioni sono segno che è ora di andare con fiducia da Gesù e di dirgli: eccomi qua, sono qui con te, non ho più paura. Adesso vediamo le esortazioni che fa Gesù. La prima: stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Sono venuti a dire a Gairo: adesso ormai la situazione è precipitata, nessuno può farci più niente, quindi non disturbare più il maestro, lascialo in pace, tua figlia è morta. Gesù, con la coda dell'orecchio, no, non si dice, c'è solo la coda dell'occhio, comunque, ha sentito anche lui questo intervento. Udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E adesso è il momento di mostrare una fede vera e decisa e forte. Quando per gli uomini non c'è più niente da fare, allora è il momento che Dio può intervenire. Soltanto abbi fede. Ecco, Gesù, nella situazione disperata, anzi ormai senza più soluzioni, esorta alla fede. La fede è l'unica cosa da fare nei momenti più neri, quando tutto è finito. Soltanto abbi fede. Gesù gli disse: torniamo a quel papà che aveva portato il ragazzo e che i discepoli non avevano guarito, non avevano liberato. Gesù gli disse: se tu puoi, perché quel papà, parlando con Gesù, gli aveva detto: se puoi, fa qualcosa tu, se puoi. E Gesù risponde: se tu puoi. Tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce, quindi testimoniando davanti a tutti: credo, aiuta la mia incredulità. Allora quel papà crede, però è anche umile, sa che la sua fede può non essere sufficiente, è inadeguata, è sempre al di sotto del livello di guardia, diciamo. La nostra fede è sempre molto limitata, molto piccola, povera. Ma Gesù dice: tutto è possibile per chi crede. Quindi è come dirci: non bisogna dubitare. La fede non deve essere accompagnata dal dubbio, dall'incertezza. Lo dirà anche San Giacomo quando raccomanda di pregare con fede. Dice: non dovete fare come le onde del mare che vanno e vengono. Credo, non credo, credo, non credo, credo ma dubito, però no, la fede deve essere decisa e costante e continua. Tutto è possibile per chi crede. Pietro si ricordò e gli disse: maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. Si era meravigliato Pietro che in così poco tempo, neanche una giornata, l'albero, per una parola pronunciata da Gesù, si sia addirittura seccato. Abbiate fede in Dio. Se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Per questo la nostra preghiera deve essere sempre preghiera di ringraziamento. Piuttosto che chiedere, ringraziare. Questo manifesta di più la fede. Manifesta di più che crediamo, che abbiamo fiducia che Dio ci ascolta, che Dio realizza. Abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Soltanto, aggiunge Gesù, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Quindi quando si prega e si prega con fede, non bisogna avere ostacoli. Perdoniamo per dare a Dio la possibilità di perdonarci e di ascoltarci. È bella questa esortazione ad una fede proprio abbandonata, fiduciosa al massimo. Abbiate fede di averlo ottenuto, quello che chiedete. E la disposizione per pregare e per ottenere e per aver fede è questa, di non avere ostacoli con nessuno, perdonare. Perché se non perdoniamo qualcuno, quello è un ostacolo per Dio di ascoltarci, di tenerci con sé. Perché non può stare con Dio un atteggiamento di non perdono o un atteggiamento di peccato. Dobbiamo essere perdonati. E a proposito di perdono e di peccati, se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritornerà a te dicendo «sono pentito», tu li perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Gli apostoli hanno capito che per riuscire a perdonare bisogna aver fede, bisogna fidarsi di Dio, perché senza fede l'uomo non perdona. Forse l'uomo perdona una volta, perdona 2 volte, ma questa è la terza, me la paghi, diciamo di solito. Arriviamo a 3. Se commetterà una colpa 7 volte al giorno, li perdonerai. Accresci in noi la fede, dicono i discepoli, perché non siamo capaci. Ci vuole una fede grande per perdonare. Bisogna proprio essere del tutto abbandonati a Dio, essere del tutto nelle sue mani per riuscire a far questo. Cosa risponde Gesù? Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questo gelso sradica va a piantarti nel mare, Dio vi direbbe. Qual è il gelso da sradicare? L'incapacità a perdonare, quello è un albero molto radicato dentro di noi, con radici profonde e grosse. Se aveste fede quanto un granellino di senape, e voi sapete com'è grande il granellino di senape, non è un grano di zucca, non è neanche di pomodoro, è molto 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 più piccolo. È grande come i segni che lasciano le mosche sulle finestre. Se aveste fede quanto un granellino di senape, quindi è come se Gesù dicesse: no, non occorre che aumenti la vostra fede. Avevano chiesto: aumenta la nostra fede. farla lievitare. Non occorre, dice Gesù. Tanto che il granellino di senape ce l'avete, adoperatela. Adoperate quella che avete. Ecco una bella esortazione, non solo ad avere fede, ma ad adoperarla, perché la fede non è qualcosa che si tiene in tasca, ma è un rapporto di fiducia, di amore concreto, di abbandono a Dio, alla sua volontà e al suo amore. L'ultima esortazione che ho messo sul foglietto: non sia turbato il vostro cuore. Siamo nel Cenacolo, Gesù aveva appena annunciato a Pietro che prima del canto del gallo l'avrebbe rinnegato, e poco prima era uscito anche Giuda nella notte. Quindi erano lì tutti spaventati e turbati. Cosa succede? Cosa succederà? Gesù aveva anche predetto la sua passione tante volte, e quella notte sembrava proprio imminente, era imminente. E allora Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e anche in me. E avere fede sappiamo che non è soltanto credete a quel che vi dico, ma fidatevi di me, affidatevi a me, affidatevi a Dio, affidatevi a me. Quindi il rimedio alla paura, al turbamento, alla preoccupazione, al senso di mistero che ci prende qualche volta quando non sappiamo quel che succede, il rimedio è la fede, è credere in Dio e credere in Gesù. Terzo gruppetto di passi: Gesù prega per la fede. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Gesù prega per Pietro. Gesù desidera, vuole ottenere dal Padre per Pietro la fede, perché non venga meno la tua fede. La fede può venir meno, lo sappiamo anche noi, perché qualche volta ci è successo che è venuta meno la fede, quando abbiamo ceduto alla paura, alle preoccupazioni, alle ansie. Io ho pregato per te che non venga meno la tua fede. Quindi qui comprendiamo una cosa, due cose. Primo, che la fede è dono di Dio. Quindi si può anche chiedere, o si può chiedere che quella fede che abbiamo non si fermi, che non la perdiamo. La fede è dono di Dio, ma abbiamo la certezza che Gesù stesso l'ha chiesta per noi. Quindi abbiamo doppia, tripla, quadrupla fiducia che la nostra fede non verrà meno, perché Gesù si è impegnato. Gesù ha offerto se stesso al Padre per questo, per noi. È dono di Dio ed è dono del sacrificio di Gesù. È frutto della preghiera, cioè dell'offerta che Gesù ha fatto al Padre. Se Gesù ha pregato per Pietro, vuol dire che ha pregato per tutta la Chiesa, quindi anche per noi. E poi comprendiamo un'altra cosa qui, che la fede serve per aiutare i fratelli. Una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Quindi noi la nostra fede la esercitiamo, come abbiamo già visto in qualche occasione, con qualcuno dei personaggi che abbiamo contemplato. La fede la esercitiamo non perché ce l'hanno gli altri, ma la esercitiamo noi, e la nostra fede poi aiuterà gli altri. Quindi non è la fede che piace a Gesù, non è la fede dei gregari, ma di coloro che tirano. E così dovrebbe essere la fede di ogni cristiano. Altrimenti c'è da dubitare che sia fede, o bisognerebbe chiamarla con un altro nome. Vediamo alcune affermazioni che Gesù fa riguardo della fede. La donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace. È bello, sembra quasi che Gesù abbia guarito la donna non quando lo ha toccato, sì, era avvenuto qualcosa, ma di più dopo che lei dice tutta la verità, cioè si esprime, non tiene nascosto il suo gesto. Aveva fatto tutto di nascosto, si era avvicinata di dietro a Gesù per toccarle il mantello, ma Gesù vuole che il suo gesto diventi pubblico, che sia testimone. Allora le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. La fede. E la fede non era completa fin quando se ne stava nascosta e operava di nascosto. La fede è diventata piena quando l'ha manifestata, l'ha detta a voce alta, che tutti sentissero. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. Anche qui il cieco fin dall'inizio ha manifestato la sua fede quando gridava: figlio di Davide, abbi pietà di me. Figlio di Davide manifestava la sua fede in Gesù, discendente di Davide, quindi colui che è stato promesso il Messia. La tua fede ti ha salvato, dice Gesù a quest'uomo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. E voi vi meravigliate che Gesù non abbia detto: il tuo amore ti ha salvata. No, per il suo amore viene perdonata, ma la salvezza viene per la fede. La tua fede ti ha salvata. Una fede che la donna aveva manifestato col versare l'unguento sui piedi di Gesù. la tua fede ti ha salvata. E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Tutti e 10 avevano chiesto la guarigione e l'hanno ottenuta tutti, ma la salvezza l'ha ottenuta uno solo, quello che è venuto a testimoniare, a rendere grazie, a mettersi ai piedi di Gesù, a manifestare la sua fede in Gesù. La tua fede ti ha salvato. E poi ancora un passo messo sotto questo gruppo delle affermazioni. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? È una domanda a cui nessuno ha risposto finora. Però ognuno di noi può rispondere, perché Gesù ce la rivolge questa domanda. Cosa risponderemo? Sì, Gesù, quando verrai, troverai me che avrò fede in te. Troverà la fede sulla terra? Anche qui voi vi siete meravigliati tante volte che Gesù non abbia detto: troverà l'amore sulla terra? Non dice così, perché se dicesse troverà l'amore sulla terra, direbbero tutti sì, perché tutti pensano di essere capaci di amare, almeno i loro parenti, almeno quelli che gli fanno del bene, almeno le formiche, gli animali, i cani randagi, tutti sono capaci di amare. Ma l'amore vero, l'amore vero, quello che ci fa stare accanto a Dio, è quello che ha le sue radici, il suo fondamento nella fede in Gesù. Perciò è importante che ci sia la fede. Se c'è la fede, ci sarà anche l'amore, e l'amore vero, quello perfetto. Troverà la fede sulla terra. E finalmente 3 piccoli episodi nei quali Gesù ammira la fede, rimane lui stesso stupito e meravigliato di quanta fede un uomo può avere in lui. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Gesù ha visto la fede di quei 4 che tenevano le corde della barella che scendeva davanti a lui. Avevano, perché? Avevano una gran fede in lui, che lui potesse far qualcosa, dar la salute a quell'uomo. Una fede decisa, tanto da scoperchiare il tetto. Vista quella fede, Gesù l'ha premiata, l'ha ammirata tanto. Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dice il centurione, il quale era pagano, ovviamente, e sapeva che un ebreo non poteva entrare in casa sua, quindi neanche Gesù. Dice, non dice, anche molto delicato, quest'uomo, guardate, non dice: so che non puoi venire a casa mia, ma dice: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, non sono in grado di accoglierti, perché non sono un ebreo. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, gliela mandate a dire queste cose, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, lui è sicuro che la parola di Gesù è come un servo che corre e realizza quello che Gesù dice. Anch'io sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, e guarda un po', quello va davvero. Dico a un altro: vieni, meraviglia, quello viene. E il mio servo fa questo, ed egli lo fa. Lui rimane stupito per l'obbedienza dei suoi servi. E allora pensa che la parola sia un servo di Gesù che realizza quello che dice. All'udire questo Gesù lo ammirò. Dice proprio così il Vangelo. E volgendosi alla folla che lo seguiva, disse, ecco Gesù rende testimonianza che questa è la fede. Questa è la fede che ci vuole, la fede vera. Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Neanche in Israele, neanche nel popolo di Dio. Ecco, Gesù ammira la fede, purtroppo non dei suoi discepoli, non dei suoi concittadini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò, donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. Anche qui Gesù ammira la fede della donna, e anche questa è pagana. Della fede di questa donna cosa ammira Gesù? Cosa ha fatto vedere questa donna? Ha fatto vedere una fede umile, accetta il titolo di cagnolino. Sapete che per gli ebrei i pagani erano cani, ai quali buttare i sacci, non il pane. E Gesù l'ha messa alla prova, dicendo i cagnolini, bisogna dare il pane ai figli, non ai cagnolini. E lei non si è offesa, ha accettato e ha continuato con questo titolo, lo ripete, eppure i cagnolini mangiano le briciole, le molliche di pane con cui si lavano le dita dopo aver mangiato il pollo con le dita come la regina Margherita, le lasciano cadere per terra e lì c'è chi pensa non occorre avere la scopa perché ci sono i cagnolini che leccano su tutto. Donna, grande è la tua fede. È una fede umile, una fede umile. L'umiltà fa sempre grande la fede. Non per nulla Gesù dirà di imitarlo nell'umiltà. Imparate me che sono mite e umile di cuore. Non dice di imparare da lui la fede, imparate me che sono mite e umile. Ecco la fede che piace a Gesù. Te l'ho dato Gesù Cristo.